Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un critico e storico dell'arte che ha insegnato all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Napoli, Roma, ha tenuto corsi in varie università italiane. E lo spunto per la conversazione di oggi con il professor Luigi Paolo Finizio, benvenuto professore, è l'uscita di un suo breve ma corposo saggio edito da Mimesis, intitolato Elogio dell'astrattismo. Un'epoca piena di immagini come la nostra è in grado, e forse proprio perché piena di immagini, di elogiare questa corrente pittorica risalente ormai al secolo scorso, che però non può dire ancora di aver detto la sua ultima parola, non è ancora esaurita.
Certamente. L'astrattismo è ormai un linguaggio acquisito, ha ormai superato la fase, diciamo, di rottura d'avanguardia, quale è stata ai primi del Novecento, e naturalmente è ormai un linguaggio elaborato e metabolizzato, come si dice, dagli artisti, per cui siamo al punto in cui anche chi fa una forma di figurazione finisce per impiegare o elaborare forme di astrattismo. Questo è un modo anche per, diciamo, aggiustare e aggiornare certe forme figurative che risentirebbero forse di uno stile più appartenente al passato. Elogio dell'astrattismo vuole essere proprio in questo senso un controcanto verso la realtà, diciamo, in cui il canto dominante è quello fotografico, quello della rappresentazione diretta della realtà. E questo non solo lo troviamo dominante nelle arti visive, nelle arti figurative, pittura, scultura o chi impiega magari linguaggi tecnologici come quello del computer, ma lo vediamo ormai imperante nella cinematografia, nella letteratura, in cui si predilige una forma di scrittura letteraria che descrive la realtà, la racconta nella sua evidenza.
In questi giorni, al contrario, l'astrattismo
in qualche modo si allontana dalla realtà, ne dà una sua rappresentazione del tutto diversa, che punta più su, diciamo, un linguaggio sensitivo, intuitivo, che non di lettura ottico-visiva.
Ah, mi scusi, approfitto della sua competenza di professore di storia dell'arte per chiederle, facendo ancora un passo più indietro all'origine dell'astrattismo, possiamo dire già la metà dell'Ottocento, le prime, o la fine dell'Ottocento, le prime intuizioni in questa direzione. Da cosa nasce per la mente, per l'occhio umano, l'esigenza a un certo punto di allontanarsi appunto da una rappresentazione fedele della realtà? Che cosa accade in quel particolare periodo storico, la grande fiducia nella scienza, la possibilità che la scienza dà all'uomo di vedere anche nell'invisibile? Cosa accade all'occhio e alla mente umani per volersi allontanare invece dalla visibilità, in un certo senso?
Indubbiamente, diciamo, nei primi decenni del Novecento, la cultura, dopo l'eredità simbolista in particolare, se andiamo alla poetica del simbolismo che si matura lungo la fine dell'Ottocento ed esplode nei primi del Novecento, già avvertiamo questo bisogno
di allontanare
in qualche modo la rappresentazione figurativa dalla realtà. Per cui, leggendo quelle forme, pensiamo a Gustavo Moreau, anche a uno stesso diciamo pittore evidente come Munch, per esempio, in cui l'immagine travalica l'evidenza per farsi emozione nel senso vivo della parola. Questo è un aspetto che naturalmente accompagna anche la cultura a livello di pensiero. Non solo c'è un'indagine che spinge a guardare introspettivamente la coscienza dell'uomo, sul piano scientifico tutta l'analisi freudiana della psicanalisi porta in qualche modo l'uomo a riflettere su questo aspetto che non appartiene ai suoi comportamenti visivi, ma in particolare ai suoi comportamenti invisibili. C'era una famosa frase di Tristan Tzara nel suo modo di consigliare di fare la poesia, che diceva: buttate delle parole in qualche modo in un bussolotto, poi gettatele su un tavolo, raccoglietele, quello che ne verrà fuori vi assomiglierà. Cosa ne verrà fuori? Qualcosa di casuale che appartiene più all'inconscio che non alla razionalità, al comportamento lucido di quella persona.
Quindi il procedimento dei surrealisti, dei dadaisti, e poi il corrispettivo in letteratura di quello che i pittori astratti poi comprano nel campo delle arti.
Naturalmente l'astrattismo spinge ancora più oltre, perché il surrealismo vuole essere letterario, vuole essere in qualche modo sopra la realtà, ma elaborando la realtà. L'astrattismo invece è un messaggio che punta più sull'invisibile. E naturalmente i due grandi protagonisti di questo momento poetico all'inizio del Novecento sono Kandinsky, che è questo russo che in qualche modo matura la sua coscienza fuori dalla Russia, e poi Mondrian, questo pittore olandese che si rifugia subito a Parigi per dare inizio proprio alla sua poetica legata al mondo.
Che danno, tra l'altro, ecco, Mondrian è in copertina di questo saggio che ci dà lo spunto per la nostra conversazione, Elogio dell'astrattismo, due modi di mettere in pratica appunto l'astrattismo abbastanza distanti, Kandinsky e Mondrian, no? Il primo che punta più a delle forme fluide, a dei colori in libera contaminazione, Mondrian che invece si ferma più su forme, no, rigide, geometriche. Questo a riprova del fatto che un universo, quello dell'arte astratta, assolutamente sconfinato, e che probabilmente appunto non ha ancora dato tutto quello che può dare, insomma.
Certamente, diciamo che sull'astrattismo c'è un'incognita che sorprenderà sempre, perché non è detto che non possa riaffiorare poi nuovamente dopo questa, diciamo, elaborazione così intensa del figurativo e del fotografico.
Uno spunto, questo approfondimento su una delle correnti più importanti, decisive dell'arte del Novecento, per riflettere anche sui nostri modi attuali di avvicinarci alla realtà che ci circonda, di guardare la realtà che ci circonda. Un secolo, il nostro, professore, che vede troppo, decisamente, che è saturo, no, di immagini, e che paradossalmente, è un po' un paradosso che lei ci ha spiegato, ha prodotto una corrente pittorica che sembra invece infilarsi nella invisibilità, che appozzare proprio nell'invisibilità. Cosa ne pensa lei del fatto che la parola idea in greco derivi da un verbo che significa vedere? Non possiamo proprio prescindere dalla visione di una realtà definita, riferente sia a degli oggetti precisi, per poter pensare.
Esatto. Non vi è dubbio che il vedere comporta un'azione sul pensiero. Il pensiero forse agisce sul vedere, perché naturalmente in un primo tempo vedere significava anche pensare, Eidos, in questo senso. Però questo vedere ha sempre più allargato il suo orizzonte, e questo vedere oggi si può permettere anche di non vedere, paradossalmente, per vedere. Abbiamo strumenti che ci permettono anche di fare questo tipo di operazione scientificamente, per cui andiamo a vedere cose che di fatto non vediamo, ma la tecnologia ci permette di andare, diciamo, dai raggi X in poi. Questo l'uomo se lo permette da tempo.
Il sogno dell'invisibilità che ha riempito la mitologia, no, da sempre, che la tecnologia attuale sembra poter poi paradossalmente rendere realizzabile.
E sostituisce in qualche modo la spinta mitologica, no? Certo. Perché la tecnologia diventa il braccio meccanico per arrivare anche, si dice appunto che possiamo assistere a un viaggio, a volare senza bruciarci le ali, come accadeva ai corpi, proprio perché possiamo stare in poltrona e andare su Marte.
Lei nel suo saggio evoca a un certo punto Platone. Platone non aveva grande fiducia, grande stima della rappresentazione pittorica, sosteneva che allontanasse, no, dalla percezione concreta, reale della verità del mondo, però non poteva fare a meno della visione.
Non poteva fare
tanto
a meno.
È vero che la sua lezione, una delle sue lezioni più importanti sulla verità, sulle idee relative al bene, fa riferimento proprio al mondo della visione, il famoso mito della caverna, sul fondo della quale gli uomini vedono proiettate ombre del reale, che li avvicinano al reale, ma mai abbastanza. Possiamo intendere l'astrattismo come una sorta di allusione, forse per certi versi ancora più provocatoria e ancora più fedele della realtà? Vorrei contaminare la domanda con una citazione che sembrerà assolutamente distante, come un medium freddo, come direbbe Marshall McLuhan, no? Come un'allusione che richiama, che chiede la nostra collaborazione. Oggi siamo richiesti di collaborare con più fantasia che fedeltà.
Ecco, io dico che l'astrattismo ha questa facoltà rispetto a altri linguaggi figurativi, che quando uno spettatore è davanti a un quadro astratto, il quadro astratto lo interroga, prima ancora che lui possa comprendere o sforzarsi di comprendere. Il quadro astratto lo interroga e quindi lo invita a collaborare. Ciò che generalmente non accade nei linguaggi figurativi, che in qualche modo sono immediatamente coglibili nella loro forma, nella loro identità. Ecco, questa idea che in qualche modo Platone avesse naturalmente una sua avversione verso l'immagine, però leggendolo e studiandolo si capisce come lui amasse invece un linguaggio arcaico in cui era meno, diciamo, definito nella forma d'immagine, per cui il linguaggio arcaico presuppone la colonna che non è definita formalmente, ma presuppone un invisibile. Cioè l'entasis è qualcosa che nella colonna non si vede, o è una proporzione in qualche modo concepita mentalmente, in qualche modo e non visivamente. Quindi in qualche modo anche Platone, se poi lo si va a studiare, a parte il mito della caverna che a me serve proprio di fronte all'esempio di Fontana che impiega lo spazio oscuro per dare possibilità alla mente di andare oltre il visibile. Ora, lui naturalmente parla di un visibile che può condizionare la mente, Platone. Noi parliamo di un invisibile che allarga la mente, che apre lo sguardo oltre, diciamo, ciò che può vedere l'occhio. Non vedere con l'occhio della retina, ma vedere con l'occhio della mente.
Tanto oltre che lei ha citato Kandinsky. Kandinsky è l'artista che nel secolo scorso si è fatto portatore di quel discorso immenso, a sua volta mai sufficienza concluso e frequentato, dell'arte come veicolo di spiritualità o viceversa della presenza dello spirituale nell'arte. Kandinsky ha scritto proprio espressamente su questo tema. Quindi l'astrattismo, anche come non vorrei spingermi troppo oltre, ma insomma i termini del discorso sono già abbastanza spregiudicati, l'astrattismo come un mondo privilegiato per affacciarsi sul trascendente.
Certamente,
complice.
Non vi è dubbio, una finestra sul trascendente, ma realizzato in maniera loica e laica. Senza voler essere a tutti i costi metafisici, no? Ecco, uno spiritualità esercitato nella maniera più quotidiana. E l'artista astratto che si dedica alle forme dell'astrattismo opera con l'invisibile e come tale quindi ha contatto proprio quotidiano con qualcosa che trascende la realtà nel suo senso più comune. Questo è una componente di apertura nelle forme di rappresentazione. Poter in qualche maniera essere a contatto con l'invisibile presuppone un linguaggio molto più aperto, meno condizionato all'esperienza del dato di fatto. E naturalmente lascia un interrogativo sempre aperto, sia nel leggere sia nel comprendere, o magari nel rigettare, perché questo è un fatto.
Allude nel suo saggio, professor Finizio, all'ingresso che l'astrattismo ha compiuto in maniera irreversibile, abbastanza prepotente, anche nella nostra vita quotidiana. Invece, ecco, dalla trascendenza andiamo proprio nell'immanenza, negli aspetti, addirittura nella moda. Lei dice, ma poi adesso se guardiamo i computer, certe forme, no, così suggestive, la traduzione che il linguaggio digitale fa, ad esempio, mi viene in mente, non so, dei percorsi dei neutrini, in questi mesi si è parlato della scoperta del bosone di Higgs, eccetera. Quindi la scienza ci aiuta effettivamente a confermarci questa presenza di forme astratte che sta diventando in un certo senso consolatoria. Non so se lo registra anche lei come osservatore.
Può esserlo, ecco. Certamente. Può essere,
perché un mondo dove tutto è possibile.
È possibile, lascia aperto comunque sempre una parentesi.
Lei, professore, guarda volentieri la televisione?
La guardo abbastanza.
La guarda, non
sì,
volentieri.
Sì, no, volentieri, ma la guardo non sempre, perché poi ci sono anche altre cose da fare.
Quando ha deciso che sarebbe diventato esperto di arte, uno studioso di arte?
Da giovanissimo, diciamo, frequentando appunto il mondo dell'arte, la vita artistica, gallerie e poi leggendo, anche se i miei studi sono un po' tra filosofia e storia dell'arte. E in qualche modo ho visto che fra questi due universi, fra queste due discipline, c'è un filo sottile che, per essermi appassionato all'astrattismo, è un fatto che posso mettere in pratica molto spesso. L'idea oggi è molto in voga, questo ritorno al realismo a tutti i costi, anche se poi è un realismo tecnologico per cui è sempre sopra le righe, non è mai di fatto un sano realismo come poteva essere negli anni 30 del secolo scorso, negli
non
anni
40. Si può più tornare indietro, ecco, da questo appunto, punto di
è
vista
è impossibile. Quindi abbiamo una visione della realtà che è certamente elaborata e in qualche modo
mediata
continuamente. Non è mai diretta e dobbiamo farcene in qualche modo un fatto consapevole, che abbiamo una visione della realtà che non ci appartiene direttamente e spontaneamente. Tendiamo a farlo, ma non ci appartiene mai.
Questo contagio con la difficoltà della rappresentazione di una realtà in forma tradizionale, insomma, come è stato fin qui, accompagna l'astrattismo anche a contaminazioni con altri mondi, con altri linguaggi. Voglio dire, ecco, citava Fontana, dall'universo visivo all'universo tattile anche, no? Quindi l'astrattismo ci accompagna ad una percezione più globale dell'arte, non solo visiva, come poteva essere appunto i tempi dei classici, insomma, Rinascimento, eccetera, ma anche a tattili, olfattivi, sonori. Oggi le opere d'arte hanno anche un suono, una musica.
Dubbiamente.
Contaminazione, la parola chiave.
Esatto. Diciamo che questa sinestesia di elementi percettivi appartengono all'astrattismo proprio per sua natura. E naturalmente abbiamo un astrattismo più concettuale, più sensitivo, più materico. Ecco, quando si parla di materiologia all'interno di una poetica, dobbiamo pensare alle forme astratte, informali, alle poetiche che hanno impiegato direttamente la materia per dare immagine a un dato sensitivo, a un'intuizione, a una forma del vissuto. E questo della scoperta della materia è una apertura che l'astrattismo ha offerto all'uomo nell'allargare la sua capacità estetica, perché un tempo guardavamo un muro scrostato con indifferenza, oggi figli di queste forme espressive sappiamo guardare in un muro, in una muffa o in qualcosa che ci attira sul piano della ruggine della materia, qualcosa di espressivo che un tempo ci sarebbe rimasto del tutto indifferente.
Quindi è stata proprio allargata la nostra capacità di percezione. Anche qui mi viene in mente McLuhan con l'estensione dei nostri sensi.
Esatto.
Anche quindi attraverso queste forme. E l'uomo vive d'astrazioni, lei scrive. L'astrattismo forse non è una realtà così recente, così contemporanea, no? Come presumiamo. Il linguaggio, la scrittura è la prima forma di astrazione, di distacco dalla realtà, un'astrazione necessaria e sappiamo quanto. Quindi possiamo liberarlo, possiamo affrancarlo da un fenomeno così di provocazione, come ho fatto di provocazione, di avanguardia spinta ormai.
Ormai, dicevamo appunto prima, è un linguaggio ormai acquisito, metabolizzato, non è certo più una novità che può rompere e sorprendere, però è qualcosa che viene ancora in qualche modo messo in pratica.
Se sta al telefono, professore, fa degli schizzi, una
no,
telefonata lunga?
No, personalmente no. No,
non
amo molto stare al telefono. Sì, so disegnare, forse anche ho cominciato in primo tempo a dipingere. Questo forse
e che cosa dipinge?
Ah, io allora quando dipingevo provavo a dipingere qualunque cosa che avevo dinanzi agli occhi, ma mi interessava l'uomo, la figura umana, e naturalmente ero un loro figlio di quella che era la scoperta. Siamo negli anni 50, ero giovanissimo e quindi guardavo a Picasso che trasformava continuamente la figura umana guardandola secondo aspetti che appartengono più alla sua immaginazione che non alla realtà. Questo mi affascinava molto perché era un atto di libertà anche nei confronti del volto di tua madre, che magari era quello che sentivi più vicino, ma che volevi elaborare un po' tu personalmente. Allora io ho fatto molti ritratti, per esempio, di mia madre, saranno ancora nella casa appunto materna, e sono lì a dire proprio come la mia intenzione era quella proprio dell'allontanarmi da quel momento affettivo diretto verso il volto di mia madre per farne qualcosa di mio mentalmente.
Professor Finizio, che cosa c'è dopo l'astrattismo, così come dopo il contemporaneo? Noi parliamo oggi di postmoderno, ma sembra che l'umanità si spinga sempre, soprattutto attraverso i suoi movimenti letterari, artistici, eccetera, verso un limite sempre più appunto spinto, no? Un limite sempre più estremo. Cosa possiamo immaginare? A me sono concesso che sia esaurito, abbiamo detto che non è ancora esaurita questa spinta così all'astrazione, alla distanza della forma realistica. Che cosa possiamo immaginare, che indizi ci sono attualmente in questo percorso, ma oltre?
A riconoscere degli indizi per ora sono quelli che ci vengono in qualche modo indotti dalla tecnologia.
Perché la tecnologia ci aiuterà a immaginare nuove forme d'arte.
Per cui il problema sarà quello, perché come sempre è successo, come a un certo punto l'astrattismo è nato come atto di liberazione che ha fatto implodere in qualche modo il linguaggio figurativo, forse usciremo quando la tecnologia ci ha finalmente in qualche modo elaborati, che faremo esplodere questi linguaggi e lascerà qualcosa di creativo nel vero senso della parola. Certo c'è un'incognita ancora dinanzi a noi e per questo forse l'astrattismo ci lascia aperti, ci lascia in qualche modo rivolti verso questo futuro con un'attesa che forse vedremo o vedranno i nostri posteri.
Per salutarla, professore, i suoi occhi che sono così abituati ad immagini, avendo lei insegnato tanti anni storia dell'arte, frequentato pittori, eccetera. Qual è l'ultima immagine che lei guarda prima di andare a dormire la sera? Proprio l'ultima cosa che...
Solitamente la televisione, perché mi aiuta...
Sta in camera da letto.
Sì, mi aiuta nel sonno, mi conforta.
Immagini
il sonno.
Tecnologiche che l'accompagneranno.
Immagini tecnologiche
appunto,
che sono generalmente o servizi o film, in questo senso.
Grazie molto cordialmente al professor Luigi Paolo Finizio per averci raccontato per sommi capi la sua storia, attraverso la storia dell'astrattismo come movimento pittorico del secolo scorso, lo spunto della conversazione, elogio dell'astrattismo in libreria per Mimesis Edizioni. Grazie a Silvio Anelli, la realizzazione tecnica. Grazie professore, cari amici, era la nostra storia di oggi e tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Storie, personaggi, vicende.
Persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Entriamo dentro le parole.
Cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Le parole sono desideri.
Sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita.
Il principio di tutto.
In principio era il verbo, il logos.
E il logos si fece carne.
Le parole sono carne.
Sangue, quando lo sono.
Le parole sono carne.
Le parole sono carne.